Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Yeah! Sì, ragazzi!
Danilo step back!
Incredibile! La staccata di Valentino all'esterno!
Cerca 2 contro 1, Girardino, dentro Del Piero!
Poche balle, solo Charle.
Bentornati amici di Charle Sportive a questa nuova puntata, sempre di martedì, sempre noi. Beh, iniziamo subito col giro dei saluti allora, dai, non perdiamo tempo. Partiamo alla mia sinistra, abbiamo qui Federico Rana.
Sì, ciao Bruno, scusami. Ciao Luigi, sì.
Lo so, non sarò Bruno, però accontentatevi.
Salutiamo Bruno Cadelli.
Poi abbiamo la coppia d'attacco più bella del mondo. Andrea Presente e Stefano Bassi.
Buonasera.
Ciao Gnari.
E poi di fronte a me, ma non lo dico, se lo sapete, il grande, l'unico, il solo Bruno Cadelli. Scusa. Niente. Come si chiama?
Come si chiama?
Non mi viene per ora.
Buon figlio.
Troppi nomi e cognomi, non ce li ricordiamo tutti. Io ricordo un Martin.
Martin?
Martin Palermo.
Sandro.
Cosa hai detto?
Hai detto Sandro?
Vabbè.
Ma qua è detto Sandro?
Sì, come sei autocelebrativo.
Io sono autocelebrativo, assolutamente sì, autoproclamativo. Buonasera, buon pomeriggio amici radioascoltatori di Radio Statale, Charle Sportive. Sono l'episodio 01, si sono già presentati i miei colleghi. È già il momento di addentrarci nel meandri di questo sport. Tra l'altro Luigi, tu non hai ricordato che siamo ritornati dopo le vacanze di Pasqua. Siamo stati fermi 15 giorni.
Beh, dalla sua non ha fatto vacanze.
Io
quindi...
non avendo fatto le vacanze, Luigi,
essendo la nostra quota meridione, è sempre in vacanza.
Ah sì, certo. Ricordiamo che io Pasqua e Pasquetta sono stato bello chiuso in casa da solo a studiare per gli esami.
Ah, non hai grigliato?
Una vita in vacanza, voi
del meridione grigliate tanto.
Sì, ho grigliato me stesso con i libri, ragazzi. Mi sono fatto una girata.
Cioè il povero neurone di Gigi era lì morto.
Sì,
impazzito.
Si è suicidato anche lui, infatti non so come
infatti
stia
Luigi
dicendo.
Adesso è anarchia totale nel cervello di Luigi.
Questa è Sparta.
Vabbè, dai. Concludiamo
questa
parentesi triste.
Sandro, come apriamo questa puntata?
La apriamo subito con i motori, che saranno un blocco molto molto corposo della nostra trasmissione di oggi. Infatti l'ultimo weekend ha visto tantissime categorie, ha visto, partiamo noi dal rally, poi c'è stata la Formula 1, ci sono state le polemiche della MotoGP, con oltre alla MotoGP tra l'altro hanno corso anche Moto2 e Moto3, e poi c'è stato anche il VTCR, dove correva, perché non corre più, il nostro amico Stefano Comini, che è stato due volte campione del mondo consecutivamente. E partiamo però subito dal WRC, la notizia che non è notizia perché ha vinto ancora una volta il buon Sébastien Ogier, il pilota francese 5 volte campione del mondo, ha riuscito a trovare un buonissimo risultato con la sua Ford, dominando in lungo e in largo il rally di Corsica. Grande deluso di settimana è stato Sébastien Loeb. Loeb, che di mondiali ne ha vinti 9, quindi 4 in più di Ogier, ha fatto un brutto errore di guida al venerdì che gli è costato tutto il weekend di gara. Sembrava alla vigilia uno dei predestinati a vincere questo evento dopo l'ottima prova in Messico. Invece Loeb si è dovuto accontentare del 14° posto. Il podio, oltre che da Ogier, è stato formato da Ottanak, l'estone della Toyota. E poi c'è stato anche il buonissimo risultato delle Hyundai, che con Thierry Neuville e con Dani Sordo hanno fatto terzo e quarto. Altro deluso di giornata, Chris Meek. Tra l'altro Chris Meek è stato protagonista anche di una cosa molto curiosa. Sappiamo tutti che nel rally c'è il copilota. Cosa fa il copilota, Luigi, nel rally?
Quello che mi ricordo io, se mi sbaglio, tiene la mappa, diciamo, dice il percorso da fare al pilota.
Esatto. Il copilota di Chris Meek, che si chiama Paul Nigel, cosa ha fatto? Invece che ha sbagliato a leggere una nota, ha letto la nota dopo invece della curva che stava arrivando, quindi gli ha detto: oh, Chris, destra 5, quindi una curva destra molto veloce, invece c'era una sinistra molto lenta, che è finito contro un albero.
Praticamente fa quello che fa la mia ragazza quando gli qui mettere il tom-tom. Quando devo girare così, mi dice, dovevi girare 50 metri prima, dimmelo.
E fu così
prima,
che prossima
settimana.
E fu così che arrivò prossima settimana Stefano Bassi single.
Con un occhio e con un occhio nero.
E con un occhio nero.
Piuttosto senza tom-tom.
Bene, il povero Chris Meek si è dovuto accontentare del nono posto. Però noi andiamo subito in pausa musicale per oggi. La prima canzone è il nuovo singolo di The Weeknd che si intitola Call Out My Name.
We found each other. I helped you out of a broken place. You gave me comfort. But falling for you was my mistake. I put you on top. I put you on top. I claimed you so proud. When times were rough, I made sure I held you close to me. So call out.
Bene, cari amici di Charle Sportive, torniamo subito. Siamo appena ritornati e adesso partiamo con un'intervista a Giorgio Terruzzi. E un attimo di pazienza che siamo subito da voi. Nel frattempo vogliamo
parlare un attimo di quello che è successo in questo weekend, proprio breve, poi ne parleremo bene dopo.
Del Però fatto di quello che è
posso
successo.
Posso dire una cosa sola, per me era simulazione di market. Era chiaramente... Cioè io volevo l'intervento della VAR, però...
Perché, esatto. Sai, guarda, vorrei citare...
E Rossi chiaramente si è tuffato.
Vorrei citare Beltramo. Effettivamente nel motociclismo c'è la VAR. Aspetta, abbiamo... Siamo in linea?
No, adesso lo chiamiamo.
Chiamiamo. Non lo
proprio
so.
tanto diretta, eh. Tanto certo. Diretta. Tra l'altro ci stanno...
Pronto, parrucchiera?
Abbiamo un piccolo problema, il telefono è occupato, adesso dopo richiameremo.
Certo. Ah, ok, bene.
Ancora un minutino. Quindi allora... parliamo parliamo di appunto di questo market, allora.
E io direi, comunque, stavo dicendo prima a Press che comunque la VAR c'è nel motociclismo. Il problema è che non puoi fermare il gioco, capito? Non è che fai, non è che frenano in mezzo alla pista.
Si ferma fermano in mezzo alla pista. Chiaramente è l'unica soluzione possibile.
Una domanda. Stavamo parlando di Marquez adesso.
Sì.
Ma che regola è? Quella che se si spegne il motore devi partire dai box.
Guarda,
senso, non è che mi sembra un...
Allora, sai cos'è?
È che sì, è la regola in tutto il motorsport. Se ti si spegne la macchina oppure il motore...
Non vedo senso di una regola del genere.
Ci sta.
Però ci fermiamo un attimo perché abbiamo una chiamata speciale e lasciamo la parola a Alessandro.
Assolutamente sì. Giorgio, buonasera signor Terruzzi.
Buonasera a voi.
Buonasera, intanto benvenuto sulle nostre web frequenze di Radio Statale. Io spero che vada tutto bene.
Sì, certo.
E le do naturalmente il benvenuto e partirei subito di parlare del Gran Premio del Bahrain, che ha vinto la Ferrari di Sebastian Vettel in maniera molto rocambolesca. E volevo chiederle, durante la gara lei credeva che la strategia di non far rientrare Sebastian potesse pagare o era troppo azzardata?
No, poteva sembrarlo. A un certo punto ero convinto avessi in mano la gara a Bottas, a dire la verità, però quello che è venuto fuori, non se ne parla quasi mai in questi giorni, non ho sentito, è questo: cioè, secondo me nessuno ha ancora capito quanto valgono e quanto tengono ste gomme nuove. Cioè, ho la sensazione che le differenze tra una, l'altra e l'altra siano poca cosa e che il limite, la tenuta di queste gomme sia ignoto, per cui questo consente di azzardare, peraltro correttamente, qualche mossa che pare un po' al limite. Mi pare che siano un po' tutti in affanno nel momento in cui devono calcolare la resa e la durata delle gomme.
Esatto, anche perché la Pirelli come obiettivo aveva quello di creare delle gomme che dessero appunto un degrado notevole a fine vita, invece sembra che non ci siano riuscite. E quello che volevo anche chiederle è che il successo di Vettel, a mio modesto parere, è arrivato anche perché il buon Bottas oggettivamente non ha mai impensierito Sebastian, ci ha messo tanto a raggiungerlo e poi non ha mai attaccato davvero in maniera grintosa. Rischia di perdere il sedile uno che deve guadagnarsi il rinnovo correndo così?
Beh, insomma, non è così semplice, perché per superare serve proprio uno spunto migliore e a fine gara ho la sensazione che è un po' difficile per noi dire così. Cioè, Vettel aveva in mano la corsa, è un pilota che negli ultimi giri con il talento che ha, con una macchina che è così performante, già adesso non è semplice superare. Insomma, non sarei così severo per quanto riguarda Bottas in Bahrain. Certamente uno che si gioca la carriera quest'anno, certamente è stato dietro a Raikkonen in entrambe le prime due gare, e questo può essere un problema, così come lo è stato l'anno scorso per la Ferrari con Raikkonen, che era spessissimo dietro a tutte e due le Mercedes.
Sì, glielo chiedo perché in molti hanno detto che se ci fosse stato Hamilton là la storia sarebbe stata diversa, però appunto Lewis
non lo so, è facile pensarlo, non è detto che sarebbe successo diversamente.
Sì, anche perché appunto Lewis non è arrivato in questa gara a ridosso della Ferrari, quindi è una storia che tiene... regge il tempo che trova, diciamo.
Sì, insomma, è difficile. Questo sport qui è molto complesso in realtà, no? Noi vediamo, quello che si vede è una piccola parte di quello che è, per cui è difficile dare una misura delle carte che aveva in mano davvero Bottas o delle carte che non ha usato, che altri avrebbero potuto usare al suo posto. È molto difficile fare questi ragionamenti qua.
Assolutamente, invece credo anche che sia doveroso, lei ha parlato che in questo sport si vede solo una piccola parte, ricordare l'episodio di Francesco Cigarini, il meccanico investito da Raikkonen. Kimi è l'ultima persona ad avere colpe, perché quando c'è verde il pilota parte, però quello che volevo chiederle è che si fanno passi da gigante per l'incolumità dei piloti, ma in pochi si ricordano dei meccanici che sono lì a stretto contatto con le vetture e hanno il caschetto e la tuta. Crede che sia già raggiunto un buon livello di sicurezza anche per i membri del pit stop o bisogna incrementare anche quello?
Vabbè, insomma, intanto succede un incidente una tantum, non è che è una situazione reiteratamente di pericolo. Di certo questo qui è uno sport pericoloso, questi ragazzi in qualche modo sono sotto stress, più che altro sono sotto stress costantemente, e devono imparare a farlo perché è una parte del loro lavoro. Cioè, il concetto del meccanico è un po' cambiato nel tempo. Ricordo che fino a un po' di anni fa c'erano addirittura i rifornimenti, che quelli sì che erano più a rischio, più pericolosi per i meccanici. Poi in uno sport dove in qualche modo persino i decimi, i millesimi di secondo durante un pit stop diventano, possono diventare decisivi, cioè le problematiche connesse a questo momento sono complesse, anche perché dipendono da una serie di piccolissimi particolari in una sequenza molto serrata. Può capitare, però mi pare che faccia parte del gioco. Cioè non vedo un picco, un incremento di rischio o di pericolosità connesso all'oggi.
Invece, per parlare anche di nuove leve, ci sono stati Gasly, che ha fatto molto bene, Leclerc che si sta ambientando ma comunque promette bene, e Verstappen che invece sembrerebbe aver pagato un pochino di tensione, non saprei come definirlo. Come definirebbe questo Verstappen, che a inizio stagione sembrava uno dei pretendenti al titolo, oggi sembra uno un pochino in difficoltà?
Ma qui è un problema di testa. Cioè se uno è convinto di poter essere un numero uno, magari ha ragione, e si trova nella condizione di non poterlo dimostrare, ed è così giovane, può essere che qualche complicazione salti fuori. Cioè mi viene in mente Alonso, che è un numero uno, che da anni non può fare il numero uno, e che però con l'esperienza e la maturità di un uomo adulto, che ha peraltro già vinto due mondiali, destina per esempio altrove le proprie energie pur di distrarsi da questa condizione frustrante.
Come ad esempio... Prego, vado avanti, non volevo interrompere.
No, questo è un ragazzo che deve vincere. Tutti gli ripetono attorno da anni, da due anni, che deve vincere un mondiale. Non ha, probabilmente si accorge di non avere gli strumenti per farlo, forza e sbaglia. E quindi deve gestire, deve imparare a gestire anche i tempi magri, e capisco che per uno che ha 20 anni non sia semplice.
Parlando di Alonso, che sta cercando di investire le sue energie anche in altri campi, notizia proprio di oggi di Nico Rosberg, che tornerà in pista seppur per una gara in Formula E. Comunque è un ritorno. Pensa che il campione 2016 possa ripensarci e tornare anche in Formula 1, o è un evento così, una tantum per Nico?
Non credo. Cioè, credo che sia un evento, una tantum, che voglia divertirsi e fare altro, o perlomeno non può permettersi più di tornare in Formula 1. Dove? A fare che cosa? Con che macchina? Cioè, Formula 1 sono 20 macchine, non credo che ci sia posto per lui più alla Mercedes, non credo voglia tornare a patire, a fare quella fatica che ha fatto bene, peraltro, in una squadra dove c'è Hamilton, ma altri posti, cioè non vedo questa ipotesi.
Quindi un Rosberg che si divertirà al volante, ma in Formula 1 non dovrebbe tornare. Invece, appunto, avevamo parlato prima di Verstappen, citando anche Gasly e Leclerc. Crede che questi due possano nell'immediato futuro guadagnarsi un sedile, o è giusto che si facciano la loro gavetta con calma?
No, io Leclerc l'avevo messo sulla Ferrari già quest'anno. Se uno è forte, forte subito, e Leclerc si è visto che è uno forte, pronto. Il problema è che se fai poi un anno con la Sauber, che è una macchina, è simile al discorso di Verstappen, no? Qua. Cioè, se tu sei un ragazzo con molto talento e hai a che fare con una macchina che fai fatica a guidare per arrivare diciottesimo, qualche errore in più magari lo fai, mi spiace. Poi Gasly, ne abbiamo scoperto all'improvviso, perché la Toro Rosso gli ha permesso di mostrare un potenziale, torno a dirlo, cioè ci sono dei piloti che per arrivare ottavi fanno una gara sulla prestazione di guida magari superiore a uno che arriva secondo, non ce ne accorgiamo, dipende dal mezzo che hai in mano, salvo casi eclatanti per un verso o per l'altro. Cioè Hulkenberg quanto vale? Io faccio fatica a dirlo, cioè faccio fatica a pensare che Hulkenberg al posto di Bottas o di Raikkonen possa andare meglio o peggio, è difficile dirlo, no? Magari meglio, ma non lo sapremo mai. Cioè, quindi Gasly, che è un bravo ragazzo, è un ragazzo che si è mosso sempre bene negli anni passati con le formule, con altre categorie di motorismo, ha sfruttato un'occasione, ma l'occasione l'ha avuta perché la Toro Rosso di quest'anno sembra una macchina ben fatta, con un motore Honda che probabilmente e finalmente va un po' meglio.
Ok, quindi ci sono anche chi dicono che il motore Honda non fosse l'unica causa, ma anche McLaren non riuscisse a sfruttarlo al meglio, perché sennò sarebbe quasi inspiegabile questo miglioramento improvviso da un anno all'altro, fermo restando che siamo alla seconda gara, bisogna ancora vedere tutto.
Sì, è presto. Certamente la Honda, non è che stiamo parlando di un preparatore di provincia, cioè la Honda non può permettersi di fare una figura del genere per più di un certo tempo. Magari ha migliorato davvero, insomma, ci sta che dopo 3 anni migliorino,
Sì, sì, comunque è un bene vedere anche un motorista come Honda ritagliarsi un ruolo da protagonista. L'ultima domanda che volevo chiederle è che in Bahrain Liberty Media ha dato queste linee guida per il 2021, dicendo tutto senza dire niente, perché non sono scesi nello specifico. Ritiene che quella di Marchionne sia un bluff, come ce ne sono stati molti da parte di Ferrari, di allontanarsi dal circus, o sia fondata la minaccia?
Ma insomma, qui abbiamo a che fare con una zona piena di ombre, cioè io intanto credo che questi Liberty Media abbiano un'intenzione autentica e persino comprensibile di comunicare e di mettersi lì a lavorare con le squadre. Trovo abbastanza clamorosa l'assenza della Federazione Internazionale in tutto questo, che è l'ente che poi determina le regole tecniche, come dire, sbrogliatevela voi. Ma qui c'è un problema serio, cioè la strada intrapresa ha generato e genera dei costi e degli investimenti così rilevanti in una direzione, per cui è ben difficile che tutti questi, parlo di Ferrari, di Mercedes, di Renault, cioè quelli che hanno così tanto, anche la Honda, investito in questi anni per arrivare qui, cedano sul fatto di avere a che fare con un regolamento che permetta ad altri, con facilitazioni molto superiori, di competere. Quindi è questo il punto chiave. Poi sui dettagli, secondo me, si svilupperanno scenari che in questo momento non so dire quali saranno. Mi sembra complicato mettere in pista un altro campionato, tutti questi discorsi qua, così come mi sembra complicato per un qualunque campionato correre senza la Ferrari, per cui come sempre succederà che troveranno un accordo, faticosamente lo troveranno.
Sì, innanzitutto Mercedes ha annunciato ieri, se non mi sbaglio pure oggi, che si è iscritta al campionato di Formula E, quindi una sbocco ce l'ha già Mercedes nel caso non si riesca a trovare un accordo, mentre invece Ferrari, come ha detto lei, probabilmente un accordo lo troverà.
Sì, ma il campionato di Formula E è una cosa molto diversa dalla Formula 1, molto diversa, cioè ha un suo senso connesso a uno sviluppo tecnico dell'auto elettrica, una commercializzazione delle vetture, tutto un altro paio di maniche. Questo qui è un fronte molto più estremo e spinto, che ha un pubblico mondiale non intercambiabile con la Formula E o d'altro, per cui uno può fare anche la Formula E, ma questo non significa mollare la Formula 1.
Ok, ho capito, perfetto. Giorgio, signor Terruzzi, anzi, le do del lei. Per noi, ma per
no,
me è stato...
diamoci del tu. Il signor Terruzzi sembro un bacuco, anche se ho i miei begli anni.
Va bene, allora Giorgio, è stato un grandissimo piacere averti qui ai nostri microfoni e ti auguro tutto il meglio anche per il futuro di lavoro, e se vorrai venire a trovarci per parlare di macchine o di qualunque altra cosa, noi ti aspetteremo qui in via Festa del Perdono nei nostri studi a braccia aperte.
Va bene, grazie ragazzi, buon lavoro, buoni studi e a presto.
Grazie mille, ciao Giorgio.
Grazie, ciao.
Bene, allora ringraziamo Giorgio Terruzzi e adesso andiamo subito in pausa musicale con Cesare Cremonini.
Ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa, tutta stropicciata. E nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata, ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu. Ci sono le tue carte, il tuo profumo ancora in questa casa, è proprio lì dove ti ho immaginata. C'eri tu. Ah, quando sembra non corre più. Ah, quando un bacio non gioca più. Scarpe ancora qua, ma tu non sei passata. Ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più. Un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata. Questa casa buia e desolata, il tempo che dava l'amore lo tengo solo per me. Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata, quella che mi nascondevi tu, l'ho trovata.
Ok, bentornati cari amici di Charle Sportive. Adesso continuiamo ancora con il blocco motori, però passiamo dalle quattro ruote alle due ruote.
Ne togliamo due.
Perché
ne togliamo due.
Si è corso uno dei weekend, secondo me. Cioè, siamo ancora all'inizio, ma già
da quando
promette...
Marquez non
già dalle qualifiche è stata le qualifiche più belle con Miller all'ultimo.
Allora, giro. Io l'ho battezzata una delle qualifiche più belle, cioè da quando la vedo io la MotoGP, è già una delle qualifiche più belle che abbia mai visto, perché comunque ci sono state tante sorprese anche nei primi sei posti,
ecco, ragazzi,
molto
questo,
molto clienti.
Questo lo dice sempre Luigi, dopo ogni prova dice la prova più bella che ho visto. Quindi fateci il callo,
come sei falso, non è vero, cioè io dico quando è una bella gara è una bella gara, però questa secondo me è stata le qualifiche più belle, perché Miller a un certo punto scompare dai radar, tutti pensavano fosse ai box.
Solo Sanchini
solo Sanchini, cioè davvero è stato
solo
bello.
Ma
un giro in me
probabilmente Miller farà il giro, poi lo davano ai box e all'improvviso tagliato,
sì, parte incredibile. Sì è stato bellissimo.
Ma tu pensa chi era il secondo? Pedrosa. Pedrosa mi sembra,
sì, Pedrosa
era già lì con lo spumante, brutta festeggiare la pole, arriva Miller dal nulla, e la frega proprio sotto,
no,
il
ma
naso.
Il bello che allora poi Pedrosa ha detto che passando la bandiera a scacchi stava andando a prendersi, a mettersi nella prima posizione rientrando in box. Gli hanno dovuto dire che in realtà è arrivato secondo perché Miller non era calcolato proprio, quindi anche Pedrosa andava dritto a mettersi al primo posto. Comunque
però
parliamo del clou,
chiudiamo
del clou
che abbiamo iniziato prima, l'argomento caliente.
L'argomento caliente è appunto la gara di domenica
9-3 più 4-6.
È vero, è vero. Beh, diciamo che c'è stato questo contatto Marquez-Valentino che ha fatto scattare.
Ah, sì?
Cioè, ha fatto.
Ah, vero?
Traboccare un vaso pieno da tutto il weekend.
Si è riaperto
poi
il vaso di Pandora.
Si è riaperto il vaso di Pandora. C'è stato,
io,
stato
io
un
comunque
weekend.
Continuo a pensare che si sia tuffato, Vale.
Beh, tuffato. Allora, ricordati un attimo che siamo lì. Hai una moto che va più di 100 all'ora. Ecco, tutto il rispetto di Valentino. Però il tocco c'è stato, è andato un
è
po'
simulazione.
Fuori. Simulazione. Hai ragione.
Chiaramente.
Vai a correre tu con quelle moto lì e voglio vedere se rimani in piedi sull'erba. Porca miseria.
No,
con
vabbè,
tutto il rispetto, dai.
No, vabbè, appena le gomme toccano l'erba bagnata, non stai su.
Non
mai,
stai su, scivoli, mai. Via.
Però io non
anche
ho visto
quando in bicicletta, se tu vai sull'erba bagnata con le gomme, quelle da, delle bici da corsa, cari su.
Ma io anche quando cammino normalmente vado sull'erba e cado. Comunque,
ma tu hai dei problemi
lo sport
ambulatori,
di
diciamo.
Pressa e cadere.
Esatto.
Vabbè, comunque, non perdiamoci in chiacchiere. Voglio
Andrea presente is the new Milos Krasic.
Esatto. No, che complimentoni. Comunque, spiegatemi bene
per
cosa
Milos
è successo.
Krasic.
Che io la prima parte della gara me la son persa. Spiegatemi
allora,
in breve.
Diciamo che è stato tutto dalla partenza. La partenza è stata prima di tutto rinviata, perché cioè rinviata non ufficialmente, però è stata per colpa del tempo che c'è stato in Argentina per tutto il weekend. È stato molto instabile. E sono rientrate tutte le moto tranne quello di Miller a cambiare le gomme
quando mancavano 7 minuti alla partenza originale dalle ore 20.
Comunque la Dorna poi ha deciso in una maniera o in un'altra di far partire tutti quanti dalla pista e non dalla pit lane, perché sarebbe stato anche un po' che altro rischioso far partire 23 piloti dalla pit lane. Beh, e li ha fatti partire, dato che Miller è stato diciamo l'unico intelligente a non rientrare, li ha fatti ripartire 3 file indietro. E la partenza comunque è andata così. Però
è un complotto!
Già
è un complotto contro la mia persona!
È inconcepibile!
Contro Jack Miller!
Già il weekend.
Jack Miller!
A parte questa cosa di Miller, che è stato intelligentissimo, e complimenti per il quarto posto anche di Miller. E più che altro
doveva vincerla!
Marquez diciamo che ha iniziato dalla partenza a dare un pochino fastidio,
esatto,
perché gli si è spenta la moto. Un po' è andato un po' cioè, rusticamente parlando, è andata
guarda,
a riaccenderla
per citare,
con
per
il
citare Giorgio Terruzzi che abbiamo avuto poco fa in onda. L'ha definito un eccesso di tracotanza e lo show dell'arroganza di Marquez, e sinceramente sono rimasto anche abbastanza d'accordo da queste.
Comunque,
da
purtroppo questo i tempi tirannici radiofonici non ci hanno permesso di discutere anche di questo con Giorgio.
Anche
ci sarà tempo,
ora
ci sarà tempo e modo. Comunque
è un dato che tutti gli addetti al lavoro, la maggior parte degli addetti ai lavori, consideri così Marquez.
Allora, però, allora non è il fatto, io sinceramente parlo dal presupposto, come ne parlavamo con Sandro prima, cioè allora lui ha fatto una furbata, cioè nel senso che tutti quanti l'avrebbero fatto in quel momento, provare a rimettersi di nuovo al proprio posto di partenza.
Il problema se sono stati i Marshall.
I Marshall, se tu devi comunque devi far rispettare un regolamento, prendi Marquez e lo metti
ecco
nella pit lane,
e
ok?
Ha cercato il cicciotto. Qui cercato
ok, ma il cicciotto, il cicciotto
dovrebbe
il cicciotto si mette
alla moto
davanti
di Marquez,
ecco,
e gli dice tu vai in pit lane.
Va in pit lane e lo
perché sennò è normale che il pilota cerca di guadagnare. Ma
e
chiunque
infatti qui volevo, il nostro grande, il nostro grande esperto Gigio, secondo te è stato un errore? Cioè alla fine se vogliamo vedere la gara di Marquez un po' irriverente, è passata da quell'errore lì, perché poi lui ha dovuto scontare un red through, ha dovuto passare dai box. Alla fine se fosse partito subito
che scannata cape
Marquez,
se fosse partito subito da pit lane, secondo te si sarebbe potuto evitare tutto questo patatrack mediatico?
No, allora Marquez in ogni caso se fosse partito dalla pit lane
era nervoso,
fatto già facendo il retro è come se fosse partito dietro, perché
no,
sarebbe
è peggio partire dalla pit lane che fare da retro.
Sì dalla pit lane comunque inizia a allora Marquez si sapeva già che sarebbe stato uno dei più veloci, tirava 3-4 secondi a giro a tutti quanti, quindi sarebbe arrivato prima in ogni caso. Però il fatto del nervosismo, cioè poi si capisce che comunque vai a innervosirti un pochino quando succedono delle cose così, perché da pilota, cioè un pilota più che altro si mette cioè ti viene un pochino di nervosismo a dire porca miseria, adesso prima il retro e adesso sono 19esimo e devo ritornare di nuovo prima, e quindi cerchi di prendere tanto piede. E la stessa cosa se fosse passato alla pit, e lì si sarebbe messo a correre ancora di più come un matto.
Diciamo che l'errore è condiviso
sì,
sia da lui che da
allora,
chi l'ha fatto
io,
partire.
Io ho dato una doppia colpa, cioè allora poi alla fine è diventata triplice dopo i commenti di Valentino, perché la prima colpa la do a la direzione di gara,
al Marshall Cicciottello,
non al Marshall ma la Dorna tutta intera,
forse
perché
la più grande
come
colpa.
Diceva
perché Marshall è un marshmallow,
voglio voglio citare Beltramo che ha detto:
meritati. Lui non li ha sentiti perché non ha le cuffie, ma ti ha fatto l'effetto degli applausi, Sandro. Eh?
Sì, sì.
Solo i più grandi lo fa questo. Attenzione.
Comunque, allora io dico: più che altro la Dorna doveva dare bandiera nera a Marquez e farlo rientrare, perché non ha fatto uno, due, ma tre, diciamo tre cose scorrette: tra le spallate, tra il rientrare, tra l'andare contromano per rimettere la moto di nuovo nella casella di partenza.
L'unica cosa
di partenza
che, a mio avviso, ha impedito alla Dorna di dargli bandiera nera è che il contromano, oltre a essere colpa sua, è stato anche colpa dei Marshall, quindi...
Infatti, è quello il fatto. Cioè, io
non essendo solo colpa sua, non si sono sentiti di squalificarlo.
Allora, la partenza sbagliata di Marquez è colpa a 50-50 di Marquez e della Dorna. Invece, la gara di Marquez è colpa sua, perché più che altro Marquez, si sa, è uno molto istintivo, come lo era Valentino, secondo me, ai suoi tempi. E quello che è successo è una cosa, più che altro sono forti anche le dichiarazioni di Valentino. Cioè, allora io sono sincero, non voglio che un pilota venga strigliato quando sbaglia, venga punito, se sbaglia non parte la prossima gara, se sbaglia ancora non parte la prossima gara ancora, però glielo fai capire. No, però così, a come stanno dicendo tutti, sembra che vogliono Marquez
quindi
fuori dal mondiale in linea generale. Non,
quindi,
io
Gigio,
sincero
cosa,
non voglio.
Quindi in conclusione, Gigio, tu cosa faresti a Marquez per la prossima gara?
Io la prossima gara a Marquez gli darei una penalizzazione, ma non è che non lo farei correre, gli darei una penalizzazione. Se ancora persiste nella prossima gara, magari non lo farà
ancora.
Comunque,
Marquez ha denotato una grandissima fragilità psicologica interiore, perché un motociclista che dà al giro 3 secondi a tutti vince facilmente.
Sì, 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 sì.
Alla fine ha fatto qualsiasi cosa per non vincere. Allora, ha preso 0 punti in una gara che avrebbe vinto con un vantaggio pazzesco.
Allora, in conclusione, comunque, allora io ve l'ho detto, Marquez in una maniera, Valentino ha sbagliato con i commenti, però nulla da togliere comunque ai primi tre che hanno vinto la gara,
esatto.
Crutchlow, Zarco e Rinsky hanno fatto una signora gara, nonostante le polemiche.
Bene, su questo podio ignorantissimo noi andiamo in pausa. Infatti, con un'altra canzone ignorantissima, Swiss Sensation di Flo-Rida.
Ones, do or die ones, even shy ones. Up 1, 2, get to the middle and throw it back to me. Nobody do it like you do that for me. Sheesh, don't blow half on the halftime freak. Let's talk Biscayne, shout out South Beach. Do some loose, what's up? I broke the leash. Yeah, yeah, yeah. You got all 3 eyes on the prize. Right now. I gotta get it, baby, I can never stay long. I'm A1, hit him with the A1 sauce. Since day one, I'm an A1 sauce. It's a vibe, rocking in the champagne flute, hit the lights. Feeling like a damn good time to be alive. And you're looking like a snack shot, they pull it to the side. You got all 3 eyes on the prize. Right now. I got a real good thing on the rise. Right now. And it's worth every bit of my time.
Eccoci qui, ancora Charle Sportive, ragazzi. Abbiamo parlato tanto di motori, ma adesso concentriamoci, cari ragazzi, sul nostro sport preferito. Almeno lo dico guardando Stefano Bassi: il calcio, perché stasera si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions League. In campo, oltre al grandissimo derby inglese, c'è anche la Roma del nostro Francesco, che salutiamo. Tra
però
l'altro,
ti voglio correggere, il mio sport preferito è il curling. Perché dici che è il
calcio?
Stavo
per dire lo stesso.
Grande press.
Il mio sport preferito è il quidditch.
Ecco, vedi, vedi.
Infatti ho detto guardando Stefano Bassi.
Voi
Stefano
però tu
Bassi?
Hai detto al plurale, pensavo tutti. Ah,
lo sport preferito di Stefano Bassi è lo scopone nelle valli.
Quindi non ci includi?
Sono sport, quindi.
Comunque, parliamo della Roma e della sua sfida al destino, potremmo dire. E alla sua sfida al Barcellona.
Allora, io vi dico solo che stasera la proietto sul maxi schermo. In camera mia.
Attenzione.
Ecco, ma da solo con la tipa.
Ragazzi, l'ha detto con un...
Io invece... La proietto in camera mia. Io invece me la guardo sul telefonino.
Sì, ragazzi.
Nudo.
Ragazzi, ma ok, come la guardate? Ma quanto finisce secondo voi? Ripronostico secco?
Allora, visto che esattamente 11 anni fa la Roma perdeva per 7-1 contro il Manchester United, io dico 7-1 per la Roma.
Il pronostico di casa Sandro, che oggi le ha fatte tutte e due.
Sì,
prima usando la Juventus e la PS4 siamo riusciti a fare l'impresa, abbiamo battuto 1-5 Real Madrid a Bernabeu. Tripletta di Higuain, gol di Cuadrado e gol di Mandžukić.
E De Sciglio dov'è?
Per il Real,
De Sciglio non lo voglio giocare. Per il Real cross con Buffon, che ha fatto il Buffon. Prima ha lanciato il girello e poi si è tuffato fuori area.
Invece
mentre
Roma...
invece poi ho provato anche con la Roma, cosa che invece non mi è riuscita perché il Barcellona ha vinto 5-1.
Beh,
1-5
si avvicina a quella del press.
Sì, no, ma parlando seriamente,
tra l'altro il Barcellona dopo 20 minuti era già avanti 3-0.
Comunque,
questo è anche
io vi dico invece finisce in pareggio secondo me, non che tipo di pareggio, non lo so, magari se è a rete inviolato,
sì,
con qualche gol, però
Barcellona
secondo me finisce in pareggio.
Non lo vedo molto in forma in questo periodo, ma a me non è piaciuto neanche molto l'andata contro la Roma.
Sì, però cioè, l'andata la Roma ha fatto 3 gol.
Esatto.
Ricordiamo questo piccolo particolare.
Secondo me è stata piccola la Roma, sì, all'andata.
Sì, diciamo
che
la Roma è riuscita a ingabbiare bene le fonti di gioco del Barcellona. Poi gli ha regalato però due autoreti.
La differenza doveva
tensione.
Farla la Roma quando doveva tenere palla. Tenere palla e magari cambiare gioco e trovargli gli spazi.
Diciamo
perché
che
gli spazi c'erano.
Diciamo sì, alla fine del calcio vince chi fa più gol, ma se tu te li fai da solo, vincono gli altri.
Guarda, io dico una cosa, secondo me stasera l'unica cosa che può fare la Roma è metterci
sperare.
Cuore e provarci fino
all'ultimo.
Allora
vi dico,
convochiamo Totti.
Ragazzi, con questo
primi
tono...
5 minuti, nei primi 5 minuti.
La Roma ne fa due?
Avanza Zeko.
Tutto si riapre, incredibile.
Avanza Zeko, esce Ter Stegen.
Ter Stegen.
Lo
secca,
espulso.
No, le regole nuove dicono che non esiste più.
Allora Piqué tira fuori il piqueton.
Il pendolino
Attio Seni, luogo pubblico, rosso diretto. Uno in meno il Barcellona che si ribalta.
Il pendolino di Stefano Bassi.
Il piqueton di Piqué. Le perle a Charles Sportive.
Questa me la tatua.
Ma questo ragazzi, c'è manco Rocco Freddi l'avrebbe pensata questa.
Piqueton.
Il piqueton, amigos.
Però parlando seriamente, posso dire una cosa velocissima. Il Barcellona è difficile che sbagli due partite di Champions di fila. All'andata non ha giocato bene e ha vinto. Per me giocherà benissimo stasera.
Non
e
ha giocato bene anche per merito della Roma. Però dire che sbagli una partita che vince 4-1
è più demerito della Roma che merito. Beh,
però andiamo a vedere i gol.
Assolutamente.
Esclusi due autoreti. Il primo è arrivato con una mischia in area dove Umtiti poi l'ha buttata. No, quello di Umtiti era l'autorete.
Autorete Piqué su respinta corta di Alisson, che già ha fatto mezzo miracolo su Suarez.
E invece il quarto di Suarez.
Ha fatto Suarez su appoggio di Gonalon in area. Comunque
non è che ha fatto dei gol da Barcellona. Ha fatto dei gol perché si è ritrovato il pallone lì in area e è entrato.
Esatto, però
ha giocato due.
Ma infatti quello che volevo dire è che ci sta a perdere 4-1 al Camp Nou, perché il Barcellona
ma
in questo
però
momento.
Però quello che vi chiedevo io
forte.
Non è che il Barcellona, come diceva Stefano, ha giocato a due all'ora. Se il Barcellona arriva stasera all'Olimpico e decide di giocare forte, quante ne prende la Roma?
Bisogna vedere se la Roma glielo concede.
7-1, però il Barcellona.
Allora, aspetta, all'andata giocavi al Camp Nou, adesso giochi all'Olimpico.
Esatto.
Però quante volte
il Barcellona? Il Barcellona, però quanto aveva fatto Roma-Barcellona l'anno scorso, due anni fa?
1-1.
1-6.
1-1 in casa.
Ricordiamoci l'Eurogol di Florenzi.
Vedi, 1-1 e 6-1.
Anche se. Quante volte ha preso 3 gol il Barcellona quest'anno? Quante? Forse neanche una. Quest'anno il Barcellona in difesa è fortissimo.
Ricordiamo che ancora
è
imbattuto in Liga.
Ma poi soprattutto la Roma lascerà un sacco di spazi dietro, perché Di Francesco giocherà con un 3-4-1-2.
Deve per forza fare la
con Kolarov centrale di difesa. Quindi avranno messi Suarez e tutti gli altri del Barcellona che arrivano a fare sempre uno contro uno.
Quelli cosa sono? 99 Barcellona, 1% Roma.
Allora ragazzi,
quindi
il calcio
quello che può allarmare Di Francesco è il fatto che se all'andata ha fatto una partita, non dico chiusa, ma comunque guardinga, e ha preso 4 gol, oggi che dovrà fare la partita potrebbe veramente rischiare un'imbarcata come purtroppo è già successo nella storia della Roma. Quindi vedremo cosa succederà.
Il calcio è strano, Beppe.
Poi un'altra squadra cambiando palcoscenico, c'è il City che deve rimontare. E il City giocherà contro la squadra che l'ha messa più in difficoltà questa stagione. Ne ha presi 4 in campionato, Press, mi aiuti?
Sì, 4 a 3 è finita.
4 a 3, ne ha presi 3 ad Anfield, quindi è Liverpool-City.
Però
Liverpool
diciamo
stasera.
Che all'andata, se non sbaglio, il Manchester City l'ha data, è la data sua al Liverpool in campionato. Quindi comunque all'Etihad non le ha prese dal Liverpool.
Non mi sembra, ma...
a Anfield, sempre ad Anfield.
Anfield le ha prese, però nell'andata...
E stasera si gioca all'Etihad.
Esatto.
Sì. Quindi City al fattore
campo. In campionato.
L'andata in campionato mi sembra che le abbia date abbastanza. Adesso andiamo a recuperare.
Comunque penso che sia il quarto di finale più bello questo tra Liverpool e City.
Non per Guardiola, secondo me.
No, anche per Guardiola, perché lui si diverte anche lui a prepararle queste partite. Poi,
ma secondo me Guardiola è uno che...
All'andata non si è divertito perché ha perso.
Esatto.
Però se stasera la ribalta è bello anche per lui.
Un turno della Champions League Deportivo Milan, non so se te lo ricordo.
Che belli, che bei ricordi,
in casa,
Stefano.
Milan vince 4-1, non c'era storia, nel senso...
Ma però...
Il ritorno addirittura quasi non lo volevo vedere.
Guarda.
Talmente super, mi sentivo talmente super.
Cioè, c'è un'altra partita.
Cioè, come quelli che non hanno voluto guardare il secondo tempo di Milan-Liverpool.
Bravo,
o di Barcellona-PSG.
Cioè,
ci sono allora, qui abbiamo uno che
è rilassato anch'io da tifoso. Siamo andati là, abbiamo preso 4 pere.
Qui abbiamo uno che l'anno scorso il Barcellona contro il Paris Saint-Germain era al cinema.
Sì, e tra l'altro non mi ricordo
ma sì, tanto era
non
mai
mi
passato.
Mi ricordo neanche che film fosse, ragazzi, per dirvi quanto ero contento.
Io ero a Barcellona invece,
pensavo. No, tra l'altro per chiudere il discorso che ha fatto Ste, le uniche due partite che sono ribaltate nella fase di eliminazione diretta, andata e ritorno, sono state in Champions. Proprio quel Milan Deportivo, col Deportivo che ha fatto il ribaltone e poi Barcellona PSG.
Poi facciamo l'ultima accenno prima di chiudere questa puntata. Passiamo all'Europa League con la Lazio, che è riuscita a vincere senza poche fatiche all'andata all'Olimpico, un 4-2.
Insomma,
un Salisburgo che tra l'altro vincitore della UEFA Youth League, la Champions League dei giovani. Quindi una squadra molto interessante, con tanti giovani interessanti, e ha dato del filo da torcere. Io ho visto
la saranno il Gabbani che vince Sanremo Giovani e poi vince Sanremo?
Non si può sapere. Se arriva il ribaltone.
Però doveva vincere la Champions League, perché la Youth League è la Champions League dei giovani.
La Champions League non la gioca.
Però scusami un attimo, ma come stai dicendo tu, cioè, saremo giovani, saremo grandi.
Ma lui la Champions League non la gioca, la Coppa Europea di grandi.
Saremo di mezzo, non saremo adolescenti.
Un festival bar. Festival bar.
Sanremo Young, che quest'anno l'hanno fatto, tra l'altro.
Capito? Passare
a parlare nel suo linguaggio.
Sì, Moto 2, Moto 3.
Ma nemmeno, è come passare che il prossimo anno ci sarà la Moto E, che sarà tipo una grandissima. Dai, ce l'hai l'effetto quello.
Non chiedegli di dare gli effetti. L'inizio della fine, lo
che
sai,
capito
ormai.
La corazzata com'era Potionkin è una cagata pazzesca, capito?
No.
Quindi
no,
secondo me
no,
la
no,
moto E sarà
l'ho tolto,
una cagata.
L'ho tolto.
Sì, però tolto. Secondo me la moto E è come se fare una cosa del genere.
Però c'è anche un'altra partita, ci siamo dimenticati, la bellissima Juventus che deve andare a fare l'impresa al Bernabeu.
L'impresa.
Ecco, e su questo no, guardate. Esatto. Vorrei chiudere
e come
con
finirà? Come no, finirà?
Chiudere...
Asensio 4-1 è finito.
Allora, il pronostico di casa Sandro dice che la Juventus passa per 1-5 dopo essere avanti 5-0. E il gol lo prenderà nei minuti di recupero.
Ma invece i pronostici, quelli che funzionano davvero,
Ma funzionerà.
Nessuno ce l'ha in questa
tripletta di Higuain, Mandzukic, Cuadrado. Nell'ordine Higuain, Cuadrado, Higuain, Mandzukic.
Per me finisce 2-0 per la Juventus.
Così.
O 3-1.
Se la Juventus ne fa 3,
Bassi,
poi fa anche 4.
Stefano Bassi scuote la testa, ragazzi.
Ma no,
pareggiano 0-0.
Per me, ma sei cos'è? Sei della Lega Nord? Sei una
No. Io tifo il calcio italiano, basta che non sia la Juve.
Io tifo lo Sport.
Direi di fare
il discorso che bisogna guardare il momento di forma della squadra. Indipendentemente,
il Real, secondo me, è una dei
Real adesso in forma, la
è una delle tre migliori d'Europa in questo momento. Il Real
ne ha vinto due di fila. Comunque, direi di fare un giro di pronostico con i vostri saluti e chiudiamo questa puntata così.
Il pronostico, io l'ho già detto, 2-0 per la Juve, così godo ancora di più che la Juve esce dalla Champions. Ciao a tutti, buona serata.
Aia.
Stefano Bassi.
Allora, della Roma 1-0 per il Barcellona e la Juve le prende dal Real 2-3-1. E ciao Gnari.
Alessandro Gazzoni?
Beh, allora io dico che la Juve, secondo il mio pronostico, passa 1-5.
Ancora lo porti avanti.
Io ci credo, perché la PS4 funziona da garanzia. Mentre invece la Roma, come dal mio pronostico, perderà 1-6. No, scherzo, dai, facciamo 1-1 la Juve e per 2-0 la Roma.
Luigi Mazza.
Io invece per la Roma, per...
Sei ancora in tempo?
Rettifico, no, no, dai, perde 2-0 la Roma.
Allora, per la Roma do un pareggio, non so se 0-0, 1-1, 2-2, però pareggio fisso. E invece per la Juventus direi che ho un pareggio, una vittoria del Real, ma non con grande scarto il Real.
Dai, dillo, di adesso.
Allora, io ragazzi,
spenti,
io parlo,
spenti i microfoni, parlo, cosa gli dai a
parlo di tifoso
a
di
sua
Mar-
sorella, cosa gli fai?
C'è un fratello che corre anche, purtroppo.
Io in chiusura darei un 2-1 per la Roma, che secondo me vince in casa contro il Barcellona, e un 1-1 della Juve a Madrid. Noi saremo qui con voi martedì prossimo a parlare dei risultati effettivi. Adesso vi salutiamo. Buona
con
serata.
L'ultima canzone della serata, che è Hands Up di Merck and Kermode. Buona serata a tutti, ci vediamo, ci sentiamo martedì prossimo.
Ciao. Hey, standing in the bed we made. Guess I never felt the part. I'm kicking all the sheets away. Oh, I'm jumping off a sinking ship. I guess I should have read the stars. I would have known that it would end like this. Well, you never made me decent. Oh, you never made me strong. Oh, you never let me finish. No, you never. Driving down a dead end street till I let another dragon fly. Gonna sweep another off her feet. Oh, I'm tripping off a sinking ship. Guess I should have read the stars. I would have known that it wouldn't like this. Oh, you never made me decent. Oh, you never made me strong. Oh, you never let me finish. No, you never.